Vediamo ora più da vicino alcuni approcci per cercare di studiare le dimensioni dei nuclei. Intanto una prima cosa che si può osservare è che lo studio degli atomi ha mostrato che sostanzialmente la forza nucleare non perturba il comportamento degli elettroni di un atomo, neppure quelli più vicino al nucleo stesso, ipotizzando che il nucleo sia più piccolo degli orbitali tipici nucleari. Se così fosse, infatti, si sarebbero trovate delle perturbazioni, delle difficoltà nello studio delle energie relative agli orbitali tipo 1s, 2s, 2p, che sono quelli tipicamente più vicini al centro dell'atomo, dove appunto sta il nucleo. Le forze nucleari quindi sono a breve range. Quanto breve ancora non lo si sa, ma senz'altro è un range inferiore alle dimensioni degli orbitali atomici più piccoli. Ora però la forza elettrica dovuta ai protoni, quella ha un'azione che si estende anche al di là della dimensione del nucleo. Quindi ha senso chiedersi, per cercare di capire quanto può essere grande, quanto può essere distribuita la materia carica, almeno in un nucleo, ovvero sia la materia protonica, ha senso chiedersi che effetto possa avere, soprattutto sugli elettroni degli orbitali più vicini al nucleo, il fatto appunto che la carica protonica non sia concentrata in un punto, ma sia distribuita in un certo volume, facendo magari un'ipotesi ragionevole che questo volume abbia una forma sferica. E facendo un'ulteriore ipotesi, un po' meno ragionevole, ma non troppo difforme da quella che si sa essere oggi la realtà, che la distribuzione della carica protonica all'interno del nucleo sia tutto sommato abbastanza uniforme all'interno del volume del nucleo stesso, tranne che in prossimità della superficie del nucleo. Un'idea è quella di studiare gli scambi energetici che ci possono essere fra un orbitale e l'altro, di un atomo, soprattutto se si tratta di un atomo con uno z abbastanza grande, quindi con un gran numero di elettroni, quando questo viene eccitato, e verificare se l'energia emessa dalla disecitazione dell'atomo in qualche modo risente della finitezza della distribuzione della carica elettrica nel nucleo. Di per sé è una cosa abbastanza semplice da concepire, soprattutto se si immagina un atomo secondo modello semiclassico, quindi l'atomo come piccolo, diciamo, sistema planetario con la carica del nucleo uniformemente concentrata in una zona sferica che stia esattamente nel centro delle dimensioni atomiche stesse. Ora, da un punto di vista classico, però, si sa, se si ragiona proprio in modo totalmente classico, si sa che per diciamo, le note leggi dell'elettrodinamica, se si considera la carica tutta concentrata in un punto, diciamo il centro di massa dell'atomo, o la carica anche distribuita in un volume, ma questo volume lo si immagina più piccolo, un volume sferico, più piccolo di quello che è il raggio delle orbite interessate dagli elettroni, beh, allora l'effetto sarà nullo. Questo per il teorema di Gauss, chiaramente. Però se invece si considera finalmente che l'atomo e il nucleo sono degli oggetti che obbediscono fortemente alla meccanica quantistica, ci si accorge che un piccolo effetto lo si deve supporre, lo si può anche calcolare con ipotesi opportune. Bisogna tener conto del fatto che in realtà l'elettrone, diciamo, non se ne sta su un'orbita a girare come un pianeta attorno al Sole, ma ha una certa probabilità, una certa distribuzione di probabilità che descrive quanto è facile trovarlo in certe zone all'interno del volume atomico. Soprattutto quello che si vede è che la densità di probabilità di trovare un elettrone cambia molto a seconda di dove l'elettrone è piazzato, in funzione di dove si trova rispetto al centro dell'atomo. Ad esempio, un orbitale 1s avrà una probabilità di trovarsi in prossimità del centro dell'atomo piccola, ma non trascurabile. Un elettrone invece di un orbitale p o di un orbitale successivo ha praticamente una probabilità quasi nulla di trovarsi in prossimità del centro dell'atomo. Se quindi si immagina che il nucleo sia un oggetto molto più piccolo dell'atomo di cui lui è parte integrante, e la gran parte della massa, oltretutto, però comunque abbia una dimensione finita, un suo raggio non proprio trascurabile, allora forse si può immaginare che gli elettroni 1s di quell'atomo siano quelli la cui probabilità si sovrappone maggiormente con la probabilità di trovarsi in una certa zona dello spazio, con la zona dello spazio in cui ci sta anche il nucleo, e quindi la zona dello spazio in cui ci sta la carica protonica del nucleo. Quindi questo fa capire che in quella zona, se si immagina che la carica sia distribuita, come dicevo, uniformemente, beh, il campo elettrico all'interno del nucleo non è come il campo elettrico fuori. Supponendo una distribuzione uniforme, si sa che il campo elettrico all'interno cresce con una certa regolarità fino al bordo, e quindi diciamo, ci sarà un certo effetto sulla funzione d'onda dell'elettrone 1s che sarà diverso da quello che si sarebbe potuto immaginare in un caso puramente classico in cui il campo sentito dall'elettrone fosse solo e soltanto quello coulombiano di una carica come concentrata nel centro dell'atomo. Quindi quello che si può fare è sostanzialmente rifare il conto utilizzando le funzioni d'onda idrogenoidi di un atomo, ovvero sia quelle che descrivono come si comporta un atomo anche con z maggiore di 1, immaginando che però al suo interno ci sia soltanto un elettrone, e immaginando che questo elettrone, ad esempio, possa essere stato eccitato dall'orbitale 1s a un orbitale più alto, 2p. E immaginando quale dovrebbe essere la quantità di energia emessa quando poi l'elettrone ricasca nell'orbitale 1s dopo un tempo ragionevole di disuscitazione, che come sapete è dell'ordine di circa 10 alla meno 8 secondi. Ebbene, quello che si trova può essere confrontato col calcolo fatto invece immaginando che la carica sia tutta concentrata nel centro dell'atomo stesso. Si trova che la differenza è però molto molto piccola, la differenza nell'energia emessa, diciamo, nella disuscitazione. È dell'ordine di circa il rapporto fra l'energia emessa e l'energia dello stato fondamentale, è dell'ordine di 10 alla meno 4, 10 alla meno 5. E sono quantità così piccole che anche con le tecniche di misura raffinate di cui si dispone oggi è difficile mettere in evidenza in modo chiaro e inequivocabile. Quindi è difficile cercare di risalire alla distribuzione spaziale della carica semplicemente facendo la differenza fra l'energia emessa nella disuscitazione ipotizzando un nucleo puntiforme e quella emessa nella disuscitazione ipotizzando che invece il nucleo abbia una distribuzione sferica con un certo raggio finito. Per cercare di indagare in questo modo le dimensioni della distribuzione di carica in un nucleo, quello che si è fatto è stato quindi di sottoporre, diciamo, a test quest'idea andando a studiare i nuclei degli atomi più grandi, quelli cioè che avendo un A molto grande, un numero di massa molto grande, hanno anche un numero atomico Z molto grande, quindi un nucleo spazialmente abbastanza esteso. E per cui si può pensare che l'effetto perturbativo che la sua distribuzione di carica attua sugli elettroni dell'orbitale 1s o quelli che dall'1s sono stati eccitati al 2p e poi ridecadono possa essere abbastanza grande da poter essere studiata. Ma è proprio in questi casi che si sono ottenuti quei rapporti dell'ordine 10 alla meno 4 o 10 alla meno 5 che citavo poc'anzi, del rapporto fra l'energia di disuscitazione e l'energia media dell'orbitale fondamentale. Quindi bisogna cercare di agire, se si vuole seguire questa tecnica, in un modo diverso. E un modo diverso quale può essere? Beh, fare in modo che l'atomo che si studia abbia una minor distanza fra il suo baricentro, il centro di massa, e l'orbitale 1s. Ma questo come si può ottenere? Se uno si ricorda un po' di fisica atomica, anche le semplici formulette dell'atomo di Bohr, si vede che la dimensione fisica dell'orbita di Bohr o la distanza media alla quale si trova un elettrone in termini di orbitali è inversamente proporzionale alla massa della particella orbitante. E quindi cosa si fa? si cerca di aumentare la massa dell'elettrone, cioè l'elettrone è quello che è, si può cercare qualcosa che sostituisca l'elettrone nell'orbitale 1s e poi possa comportarsi come lo stesso, trovandosi in una forma eccitata verso l'orbitale 2p da cui ricadere, eccetera, eccetera. Ma cosa significa trovare una cosa che sostituisca l'elettrone? Significa trovare una particella che tutto sommato debba avere quasi le stesse caratteristiche dell'elettrone, sia cioè abbastanza leggera da non perturbare troppo la distribuzione delle masse dell'atomo e del nucleo che si sta studiando. Deve avere una carica negativa, possibilmente uguale a quella dell'elettrone, e deve vivere abbastanza a lungo. Deve poter cioè stare lì dove la si vuol mettere, ovvero sia in un orbitale 1s e poi anche in un orbitale un po' eccitato, tipo il 2p, starci il tempo necessario a orbitare un po' di volte e a permettere quindi di fare le operazioni che abbiamo descritto, eccitazione, studio della disecitazione e così via. Quindi deve essere una particella con una vita media ragionevolmente lunga. Ragionevolmente rispetto a cosa? Beh, rispetto a quelli che si sanno essere i classici tempi di eccitazione e disecitazione degli orbitali atomici. E come al solito si tratta di alcune unità o alcune decine al massimo di 10 alla meno 8 secondi. Ora esiste, per fortuna nostra, se vogliamo, la natura ha fatto sì che noi potessimo trovare una particella di questo tipo. In realtà poi questo tipo di esperimentini sono stati fatti anche con altre particelle di vita media molto più breve, ma all'inizio si è usato il muone. Molte cose importanti e interessanti sul muone le vedrete più avanti. Ora ci basta sapere quello che vi ho già accennato sostanzialmente. Ovvero che il muone ha una massa che è circa 207 volte quella dell'elettrone, quindi è un elettrone pesante in questo senso. Ha una carica che può essere come quella dell'elettrone meno 1 o più 1, quindi l'antimuone ha una carica opposta a quella del muone. Ha una vita media sufficientemente lunga, e cioè una particella che non vive un tempo infinito come l'elettrone, ma vive comunque abbastanza a lungo da poter essere piazzata in un orbitale atomico e lì fare quello che fa un elettrone per un tempo sufficiente da permetterci di studiarne gli effetti. La vita media del muone è infatti pari a 2,2 per 10 alla meno 6 secondi, ovvero sia poco più di 2 microsecondi, che è un tempo abbastanza maggiore dei tempi caratteristici con cui avvengono i fenomeni di eccitazione e disecitazione atomica. Il muone poi è anche lui una particella dotata di spin 1 mezzo come l'elettrone, ovvero sia un fermione. Quindi a tutti gli effetti, tranne per il fatto di vivere un tempo finito, anche se abbastanza lungo, è un elettrone pesante. Ora, come si possa piazzare un muone al posto di un elettrone all'interno di un atomo, non ve lo spiego, lo vedremo più avanti parlando di altre caratteristiche dei nuclei. Però immaginate di poterlo fare. Prendete questo muone negativo, lo piazzate attorno a un atomo, anzi lo piazzate in un atomo in modo tale che lui si vada a sistemare in un orbitale atomico prossimo al nucleo e visto che la sua massa è circa 207 volte maggiore di quella dell'elettrone, si può desumere facilmente che il raggio medio della distanza del muone che orbiterà attorno al nucleo, il raggio medio quindi dell'orbitale 1s di questo muone, sarà circa 200 volte più piccola di quella dell'elettrone di quell'atomo, dell'elettrone 1s di quell'atomo. Quindi una prima osservazione che si può fare è che la funzione d'onda che descrive il muone attorno a quel nucleo, beh, è una funzione d'onda che vede la carica del nucleo tutta intera, cioè quel muone se ne starà così vicino al nucleo, che senz'altro ne vedrà tutta la carica piena, nuda, come si dice, cioè non sarà neanche parzialmente schermata dagli altri elettroni di quell'atomo, perché quegli elettroni se ne stanno molto più in là, su orbitali molto più lontani, come sostanzialmente se il muone fosse Mercurio, che non sente quasi gli effetti di Giove, anche se Giove è lontano, e il Sole è il nucleo, chiaramente. Allora, tenendo conto di questo, si può cercare di studiare gli effetti di questi atomi muonici cosiddetti e vedere se si possono rifare misure come quelle che vi ho accennato, che danno risultati molto piccoli, non ben, diciamo, risolutivi, farle però con i muoni e andare quindi a studiare la disccitazione di atomi muonici da orbitali 2p a orbitali 1s. La cosa è stata fatta. E come potete osservare nella trasparenza 3 c'è un grafico che mostra come nel caso del ferro 58, del ferro 56 e del ferro 54 la differenza fra i picchi, diciamo così, che evidenziano le energie nel salto da un orbitale all'altro siano abbastanza grandi, rilevanti, quindi permettono di fare misure sensibili che permettono esattamente di risalire con precisione al salto energetico, diciamo la differenza di energia che si ha nell'ipotizzare una distribuzione finita, quale è effettivamente quella della carica del nucleo, rispetto all'ipotizzare una distribuzione puntiforme nel centro di massa del nucleo. E questo permette di risalire anche alle dimensioni di questa distribuzione finita. E questi calcoli fatti hanno portato sostanzialmente a constatare che la distribuzione ipoteticamente uniforme della carica protonica nel nucleo è coerente con una forma sferica il cui raggio, a seconda dei nuclei studiati, può essere ben descritto dalla formula che già abbiamo visto nelle scorse lezioni. La formula che viene anche da ragionamenti semplici, cioè che il raggio di un nucleo sia esprimibile come il prodotto fra un certo valore che chiamiamo R0 e la radice cubica del numero di massa del nucleo stesso. Quindi raggio del nucleo uguale a R0 A alla 1 terzo. Vediamo ora alcune caratteristiche fondamentali delle interazioni nucleari. Soprattutto quello che concerne il breve raggio d'azione delle stesse. Come si è visto sperimentalmente, si è trovato che l'energia media di legame per nucleone è grossomodo indipendente dalla taglia, dalla dimensione del nucleo stesso, cioè dal numero di massa A, soprattutto se i numeri di massa sono maggiori a quello del carbonio, a 12. Infatti, per valori inferiori c'è una rapida crescita, come si è visto nella curva del valore di B su A, ovvero sia dell'energia media di legame per nucleone. Ora, se la forza nucleare, come la coulombiana, avesse un ampio raggio d'azione, dovrebbe tener conto del fatto che in un nucleo con A nucleoni il numero di coppie di interazioni fra essi sarebbe pari a A che moltiplica A meno 1 mezzi. E quindi ne deriva immediatamente che l'energia corrispondente per ogni nucleone dovrebbe, secondo questa semplice idea, crescere in modo proporzionale ad A-1, quindi per un A abbastanza grande in modo proporzionale ad A. Ora però questo è contrario all'evidenza sperimentale. Quindi sostanzialmente quello che avviene è che ogni nucleone interagisce efficacemente solo con i nucleoni che gli sono immediatamente vicini, i cosiddetti primi vicini. E quindi aggiungere ulteriori nucleoni in un nucleo non porta a far altro che ad aumentarne le dimensioni, ma non aumentare l'energia media di legame per ognuno dei suoi costituenti. Dato che la forza nucleare garantisce sostanzialmente la coesione del nucleo, contrastando l'effetto repulsivo della forza coulombiana, è ovvio che deve essere una forza prevalentemente attrattiva. Studi fatti però con diffusione di particelle su nuclei hanno mostrato, soprattutto al crescere dell'energia cinetica di queste particelle, che i nuclei hanno anche un comportamento che mette in evidenza una certa repulsione che cresce molto molto velocemente man mano che le particelle che incidono sul nucleo cercano di sondare il nucleo sempre più a fondo. In qualche modo è come se quanto più la particella che entra nel nucleo cercasse di avvicinarsi al suo centro geometrico, al suo baricentro, tanto più si sente respinto da questa zona. Ora, questo è difficile da capire classicamente, lo si prende, lo si è preso come effetto sperimentale, però lo capiremo quando vedremo un po' meglio il modo in cui la presenza dei quark permette di intravedere un modello sul come effettivamente agiscono le forze di coesione fra i nucleoni in un nucleo, che come vi ho accennato già, sono una specie di effetto secondario dell'interazione forte che direttamente agisce fra quark all'interno delle particelle nucleari. In un approccio efficace semiclassico, questa repulsione che si sente sondando i nuclei sempre più a fondo viene schematizzata utilizzando una forma di potenziale nucleare con una specie di core repulsivo, lo potete vedere nell'immagine che c'è alla trasparenza 4. Sostanzialmente la forza nucleare viene schematizzata con un potenziale a buca quadrata, che descrive discretamente bene le cose per quello che concerne i neutroni, ma non per i protoni, come vedremo fra qualche istante. Una buca quadrata che però ha una ripidissima risalita a una distanza che viene indicata con delta minuscolo dal baricentro del nucleo. Delta è molto piccolo rispetto alle dimensioni classiche del nucleo, quindi se le dimensioni del nucleo, come abbiamo detto, sono proporzionali al prodotto fra R0 per A alla 1 terzo e R0 è un po' maggiore di un Fermi, quello che si può dire è che nell'immagine, che qualitativamente è abbastanza corretta, quella del potenziale riportata nella trasparenza 4, delta è dell'ordine della frazione del Fermi, quindi delta può essere pari a 0,6-0,5 Fermi sostanzialmente. Si è detto che per sondare un nucleo nel suo interno bisogna usare energie alte, per avvicinarsi quindi al suo core ci vogliono particelle con cariche, ovviamente in questo caso, con energie che sono dell'ordine o superiori ad alcune centinaia di MeV. E una conseguenza immediata di tutto questo è che quando si studia invece l'interazione con i nuclei di particelle con energie abbastanza più basse, si può totalmente trascurare la presenza di questo core repulsivo, quindi a tutti gli effetti il potenziale nucleare in quei casi può essere disegnato e considerato come se non avesse core repulsivo. Quindi una semplice buca quadrata nel caso ad esempio dei neutroni. Nel caso invece dei protoni bisogna tener conto dell'interazione coulombiana. Quindi in un approccio proprio grezzo, molto, diciamo, semiclassico, si può prendere semplicemente la somma punto per punto di quello che è una buca quadrata con un andamento coulombiano dovuto a una distribuzione uniforme di carica, che sarebbe quella dei protoni, che vada dal centro geometrico del nucleo fino al raggio R, che può essere, come abbiamo visto, definito dal prodotto R0 per A alla 1 terzo. Quindi quello che si può disegnare schematicamente sono gli andamenti presenti nelle due figure in basso alla trasparenza 5. È ovviamente una schematizzazione molto forte. In effetti il raggio del nucleo non è perfettamente definito, la zona in prossimità del raggio è sfumata, sia per quanto concerne la distribuzione di carica che per quanto concerne gli effetti dei potenziali in gioco, rispetto a quelli che invece vedete essere separazioni nette in queste immagini, però si prestano comunque a fare dei ragionamenti qualitativi laddove non sia importante tener conto degli effetti, diciamo così, di bordo, di superficie del nucleo stesso. Avendo quindi definito sostanzialmente una forma per una buca di potenziale, che tenga conto anche del contributo del campo coulombiano, oltre a quello della incognita per ora forza nucleare, quello che si ha è un sistema che può essere molto ben utilizzato per fare studi quantistici. Abbiamo una bella buca di potenziale nella quale immaginare la presenza di livelli energetici sui quali poter piazzare le particelle che se ne stanno o possono esistere per un certo intervallo di tempo non trascurabili all'interno di un nucleo e quindi ne sorgono tante idee su come immaginare, ad esempio, dei modelli che descrivano la struttura interna di un nucleo o anche la dinamica interna di un nucleo. Non avremo il tempo, purtroppo, in questo breve corso di analizzare lo sviluppo e l'evoluzione di questi modelli, né di fare calcoli sul modo in cui essi permettono di prevedere interessanti effetti sul modo in cui i nuclei si comportano, però sfrutteremo, diciamo, l'idea per capire qualitativamente perlomeno certi fatti fondamentali inerenti ai nuclei atomici. Senz'altro avete già visto molte volte come la natura ci offra delle simmetrie che opportunamente sfruttate ci permettono di capire molte cose per quanto concerne le interazioni fra gli elementi costitutivi della materia e la natura. Una simmetria molto interessante che ora sfrutteremo è quella dei cosiddetti nuclei speculari, ovvero degli isobari che si differenziano fra loro per lo scambio fra il numero corrispondente di protoni e di neutroni. Un tipico esempio è quello dell'ossigeno 15, che ha 8 protoni, che è speculare dell'azoto 15, che ha soltanto 7 protoni. Analizzando le interazioni e le reazioni di protoni e neutroni su nuclei, si vede che non appena vengono apportate le correzioni dovute agli effetti colombiani, sostanzialmente la forza fra due neutroni risulta la stessa che fra due protoni o fra un protone e neutrone, quasi la stessa. Questo ha quindi suggerito che esista una sostanziale indipendenza dalla carica elettrica della forza nucleare. Questo suggerisce che se si immagina di spegnere l'effetto del campo colombiano, protoni e neutroni dovrebbero comunque, secondo l'ipotesi fatta, comportarsi allo stesso modo dal punto di vista della loro interazione nucleare. Quindi dovrebbero avere un comportamento simile a quello che hanno due elettroni di spin opposto che però si trovano nello stesso orbitale di un atomo in assenza di un campo magnetico esterno. La presenza del campo magnetico esterno in effetti romperebbe un po' la degenerazione del sistema, creando una direzione privilegiata, e permetterebbe di creare uno splitting energetico fra le energie associate ai due elettroni. In modo simile, si può pensare a protone e neutrone come se fossero due stati degeneri nella massa per effetto di una qualche simmetria presente all'interno dell'interazione nucleare, dell'interazione forte. E questa simmetria viene chiamata simmetria di spin isotopico forte. Quello che si vedrà più avanti è che in realtà la presenza della forza elettromagnetica assieme alla forza debole rompe questa simmetria e quindi rompe la degenerazione in massa, permettendo dunque di distinguere come effettivamente è fra protone e neutrone, che hanno in effetti una piccola differenza in massa. Questo ha suggerito di utilizzare un po' lo stesso formalismo dello spin anche per descrivere questo effetto di indipendenza dalla carica, sostanzialmente dalla carica elettrica, per l'interazione nucleare e quindi si è introdotto il concetto di spin isotopico o isospin, che è un numero quantico che nel presente caso caratterizza protone e neutrone come due diversi stati della medesima particella costituente il nucleo, ovvero il nucleone. E se ora si immagina che due nuclei speculari differiscano per quanto concerne le loro energie di legame solo e soltanto per il termine coulombiano, allora si può fare un'ipotesi che permetta di stimare, nuovamente in un modo indipendente da quelli precedentemente visti, le dimensioni del nucleo. Come al solito possiamo immaginare che la carica elettrica dei protoni sia uniformemente distribuita in un volume di forma grossomodo sferico. Detto quindi R è il raggio del nucleo, si ha per l'energia potenziale di tipo coulombiano l'espressione secondo la quale EC, l'energia appunto tipo coulombiano, sarà uguale a un mezzo che moltiplica la somma fra l'integrale da 0 fino al raggio del nucleo del prodotto di R quadro per il quadrato del campo elettrico all'interno del nucleo più l'integrale dal raggio del nucleo esteso fino all'infinito di R quadro che moltiplica il quadrato del campo elettrico esterno al nucleo. Sostituendo i valori dei campi elettrici all'interno e all'esterno del nucleo, supponendo ovviamente che il nucleo finisca in modo netto al suo raggio R, si ottiene per l'energia coulombiana l'espressione 3 fratto 20 volte pi greco epsilon 0 che moltiplica il quadrato del prodotto Z per E fratto R con R il raggio del nucleo, ovvero sia 3 quinti che moltiplica ZE tutto al quadrato fratto 4 pi greco epsilon 0 R. Ora, supponendo che le dimensioni radiali del nucleo dipendano da A, come ormai abbiamo più o meno sempre supposto, e cioè che il suo raggio sia espresso da R0 per A alla 1 terzo, si può anche assumere che i due nuclei speculari abbiano il medesimo raggio, e cioè che quello che conta per il raggio sia il numero di nucleoni, appunto. E quindi, per grandi valori di zeta, la differenza fra le due energie di legame si scrive sostanzialmente nel seguente modo: delta energia di tipo coulombiano uguale a 3 fratto 20 pi greco epsilon 0, che moltiplica il quadrato della carica elettronica fratto R, che moltiplica a sua volta la differenza fra z quadro e z meno 1 al quadrato. Il tutto può essere opportunamente semplificato, approssimato, in 3 fratto 10 pi greco epsilon 0 che moltiplica e quadro per z fratto il prodotto di r0 per a alla 1 terzo. Nei casi in cui delta e è sufficientemente grande, avviene che il nucleo con z più grande può decadere beta più, ovvero sia emettendo un positrone, nel nucleo col valore più piccolo di z. E la misura dell'energia del positrone emesso permette di risalire alla differenza dell'energia di legame fra i due nuclei speculari e quindi permette di ricavare R0, che di nuovo risulta consistente con quanto ottenuto in tutti gli altri casi finora esplorati. Una cosa che però dobbiamo sottolineare è che fino adesso abbiamo visto modi per trovare la forma, le dimensioni più che non la forma, della distribuzione delle cariche nel nucleo, ovvero sia dei protoni. Non è assolutamente detto, anche se abbiamo supposto che le cose equivalessero, che anche la distribuzione dei neutroni abbia la stessa forma e la stessa estensione.